Radio Salus presenta Informa Radio. Informati per essere in forma.
Benvenuti amici di Radio Salus. Oggi abbiamo ospite il dottor Regazzola, esperto ortopedico, chirurgia ortopedica per quanto riguarda soprattutto l'anca e il ginocchio. Però oggi parleremo di anca. Benvenuto dottor Regazzola.
Grazie mille Roberto, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, dottore Gazzola, oggi parleremo di anca, giustamente, soprattutto parleremo delle nuove tecniche chirurgiche. Insomma, ultimamente diciamo che la chirurgia, la ricerca ha fatto veramente passi da gigante, insomma, negli ultimi anni. Innanzitutto volevo sapere quali sono le situazioni in cui di patologie, comunque di traumi, eccetera, eccetera, in cui c'è bisogno di un particolare approccio terapeutico, soprattutto di tipo chirurgico.
Grazie mille per la domanda, Roberto. Allora, sicuramente la tecnologia ci può aiutare sempre in qualsiasi situazione, in qualsiasi tipo di intervento. Naturalmente è utile impiegare le nuove tecnologie, come ad esempio la ricostruzione tridimensionale dell'anca, del bacino e della pelvi in toto per casi molto particolari, come ad esempio situazioni post-traumatiche. Oppure situazioni ad esempio di displasia. Noi possiamo utilizzare naturalmente delle tecniche di ricostruzione computerizzata per avere dei modelli tridimensionali da poter utilizzare durante l'intervento chirurgico per posizionare in modo ottimale le componenti. Oltre a questo, naturalmente abbiamo altre tecniche che possiamo utilizzare, come ad esempio la tecnica robotica e la navigazione computerizzata, che però naturalmente hanno costi naturalmente superiori. Ultimamente sto utilizzando con grande beneficio e con ottimi risultati delle tecniche con una ricostruzione tridimensionale dell'anca del paziente per personalizzare l'intervento chirurgico e posizionare in modo ottimale le componenti, sia l'acetabolo che la componente femorale.
Vediamo subito quelle magari più avanzate, quelle che appena finito di descrivere. La ricostruzione tridimensionale. Come ha detto giustamente, si parla di tecnologie molto avanzate, ahimè anche molto costose, però insomma che noi italiani non abbiamo ormai più nulla da invidiare, insomma, ai nostri amici d'Oltralpe, no? Insomma, siamo sempre detti, ma noi siamo sempre un po' indietro, invece voglio dire, ultimamente anche noi italiani, anche voglio dire, le strutture ospedaliere italiane, le cliniche italiane, insomma, non hanno nulla a che invidiare anche in fatto di strumentazione. Mi piacerebbe capire com'è che funziona proprio la costruzione tridimensionale.
Certo, il paziente viene sottoposto sostanzialmente a due esami. Il primo è una TAC che include il bacino e gli arti inferiori e poi viene sottoposto a delle radiografie che vengono definite radiografie dinamiche, non sono delle radiografie classiche statiche, ma il paziente viene posizionato in posizioni estreme per andare a studiare il movimento del bacino. Questo per quale motivo? Tutti i dati che noi raccogliamo, i calcoli che vengono fatti, vengono inseriti all'interno di un programma dedicato che permette di andare a studiare quello che è il movimento del bacino nello spazio e di conseguenza con la ricostruzione TAC associata a questo studio dinamico si riesce a creare un modello dove la componente acetabolare, cioè quella che va dentro l'acetabolo, la coppa acetabolare, e lo stelo vengono posizionati nel modo migliore possibile per rispettare l'anatomia del paziente ed evitare quelle che sono poi le complicanze che possono insorgere nell'intervento di protesi all'anca, come ad esempio la differenza di lunghezza, come ad esempio la lussazione, che sono tra le complicanze più temibili di questo intervento chirurgico.
La lussazione poi tra l'altro, mi corregga se sbaglio, è un po' lo spauracchio un po' di tutti quelli che si sottopongono a questo tipo di intervento, perché tra l'altro immagino che sia dolorosissima.
Sì, certamente è la principale complicanza nella protesica dell'anca. La letteratura riporta un valore di circa 1 o il 2%, soprattutto nei primi 3 mesi. Ci sono naturalmente degli accorgimenti tecnici che si possono prendere in considerazione, come ad esempio l'approccio chirurgico. Sappiamo che la via anteriore mini-invasiva ha un rischio di lussazione più basso della via posterolaterale e naturalmente questa viene eseguita in pazienti selezionati e naturalmente quando accade il paziente deve essere portato necessariamente in pronto soccorso, avviene la riduzione che però viene fatta in narcosi per cercare di ridurre al massimo il dolore al paziente, nella maggior parte dei casi non si ripresenta più questo problema e bisogna soltanto avere degli accorgimenti durante i mesi seguenti, però generalmente non si hanno delle grosse problematiche, è molto raro dover poi dopo intervenire nuovamente qualora ci fossero degli altri eventi lussativi. Ma allora ecco che torniamo al discorso che facevamo prima dell'utilizzo delle più recenti tecniche. L'obiettivo è quello di ridurre le complicanze, che naturalmente in qualsiasi intervento chirurgico sono presenti delle complicanze che ben conosciamo, però l'obiettivo appunto è quello di offrire al paziente il miglior trattamento possibile, sottoporlo ad un unico trattamento e fare in modo che gli impianti durino per il resto della sua vita senza dover fare revisioni o altri o ulteriori trattamenti.
Prima abbiamo parlato anche di robotica. La robotica ormai in chirurgia, e non parlo solo di ortopedia, c'è cioè ormai da 20-30 anni, insomma, non è una cosa nuovissima, però insomma, ogni anno, proprio così, escono comunque sempre nuovi ampliamenti e nuove innovazioni. In questo momento, voglio dire, la chirurgia robotica, non dico che la fa da padrone, ma sicuramente è un buon aiuto, soprattutto per voi chirurghi. In questo caso ortopedici.
La chirurgia robotica sicuramente ha preso molto piede negli ultimi, diciamo, 6-8 anni, indicativamente, crescendo in maniera sicuramente importante nella sanità italiana. L'obiettivo naturalmente è quello di ridurre le possibili complicanze dell'intervento chirurgico, non soltanto dal punto di vista ortopedico, ma anche dal punto di vista generale, come ad esempio in chirurgia generale per la chirurgia urologica. Nel campo ortopedico sicuramente trova grande impiego e grande beneficio con ottimi risultati sia nella chirurgia dell'anca e soprattutto nella chirurgia del ginocchio, sia nella protesica parziale che nella protesica totale. L'obiettivo è sempre quello di personalizzare l'intervento. Che cosa vuol dire personalizzare l'intervento? Rispettare quelle che sono le caratteristiche anatomiche del paziente e le caratteristiche biomeccaniche dell'articolazione. Quindi l'obiettivo è di posizionare le componenti facendo in modo che la tensione dei legamenti e l'orientamento delle componenti rispetti quelle che sono queste caratteristiche del paziente, in modo tale che il paziente dopo l'intervento senta l'articolazione operata naturale, con meno dolore nel postoperatorio, un recupero funzionale più rapido e naturalmente una aumentata soddisfazione del paziente stesso, una riduzione delle complicanze e delle revisioni.
Volevo chiedere una cosa, tutte queste nuove tecnologie, anche quella che abbiamo detto prima per quanto riguarda proprio la ricostruzione, è rivolta a tutti i tipi di pazienti o ci sono delle controindicazioni, cioè casi in cui non può essere utilizzata?
Per quanto riguarda la ricostruzione tridimensionale dell'anca, nella protesica dell'anca non ci sono sostanzialmente particolari vincoli. Si può trovare magari un pochino più di difficoltà nei pazienti, ad esempio sovrappeso o francamente obesi, nell'esecuzione di alcune radiografie, però in centri di riferimento, con personale adeguatamente preparato, queste cose non sono un problema. Per quanto riguarda la chirurgia robotica in generale, soprattutto per quanto riguarda il ginocchio, situazioni estreme con rigidità articolari molto importanti, o situazioni in cui non si riesce a fare una mappatura dell'articolazione o una pianificazione adeguata, ecco che la tecnica robotizzata non può essere impiegata e bisogna utilizzare la tecnica tradizionale.
A proposito di tecnica tradizionale, comunque stiamo sempre parlando di poca invasività ormai, cioè ci siamo un po' dimenticati, voglio dire, le operazioni che si facevano 20-30 anni fa, in cui si tagliava molto, diciamo così.
Sì, infatti una volta tendenzialmente le incisioni erano molto più ampie, la dissezione dei tessuti molli soprattutto era molto più invasiva, questo perché si è sempre ad esempio soprattutto nella chirurgia sia dell'anca che del ginocchio, si prediligevano determinate tecniche chirurgiche che poi dopo venivano utilizzate un po' da tutti i chirurghi. Ultimamente, ad esempio, nella chirurgia dell'anca noi abbiamo l'accesso anteriore mini-invasivo che ha la caratteristica di non andare a staccare i muscoli, ma li divarica solamente, quindi c'è un piano anatomico che permette al chirurgo di arrivare all'articolazione, eseguire quelli che sono i tagli ossei e la preparazione dell'osso senza dover staccare i muscoli. Per quanto riguarda la chirurgia del ginocchio, a mio avviso molto più complessa rispetto alla chirurgia dell'anca, perché ci sono tutta una serie di legamenti e di strutture che devono naturalmente essere preservate. Ed ecco che ci sono, ad esempio, delle tecniche molto meno invasive, dove non è necessario andare a fare scollamenti della capsula, scollamenti dei legamenti, come ad esempio la tecnica dell'allineamento cinematico che utilizzo nella protesica del ginocchio, e questo permette naturalmente di ridurre quello che è il dolore post-operatorio, mantenere la percezione più naturale del ginocchio e favorire il recupero. Inoltre, quello che è cambiato nel tempo è il processo di recupero post-operatorio, quello che viene chiamato il recupero funzionale post-operatorio o protocollo fast track. Sostanzialmente è quello di andare a far muovere il paziente il più presto possibile. Già poche ore dopo l'intervento il paziente viene messo in piedi e viene fatto camminare. Il paziente deve recuperare la percezione del cammino e della deambulazione nel più rapidamente possibile. E questo viene fatto grazie all'intervento dei nostri fisioterapisti, che con delle tecniche apposta, con dei macchinari apposta, permettono la mobilizzazione del paziente. Il paziente già il giorno dopo cammina con le stampelle in autonomia. L'obiettivo è che torni a fare le piccole attività della vita quotidiana, andare in bagno, lavarsi, vestirsi da solo, e deve tornare a essere autonomo. E questo lo può fare già nei primi giorni dopo l'intervento chirurgico. Non si utilizzano più cateteri, non si utilizzano più, il paziente non rimane a letto. È cambiata molto la chirurgia protesica. Io mi ricordo quando ero specializzando, i pazienti rimanevano a letto per qualche giorno e prima di essere messi in piedi, naturalmente c'era molta fatica, anche il dolore era poco controllato. Quindi, con un trattamento multidisciplinare, il paziente ha la possibilità di essere messo in piedi e frequentemente i pazienti vanno direttamente a casa, non vanno più neanche in riabilitazione a fare le loro 2 settimane di riabilitazione, ma fanno gli esercizi a domicilio oppure con qualche seduta con il fisioterapista.
Questa è una bella cosa, insomma, era un po' la paura di tutti, quello di rimanere bloccati per un po' di giorni, anche insomma, a parte la vita sociale, ma anche soprattutto poi l'attività lavorativa. Un'altra domanda avrei, perché insomma, ultimamente si parla tantissimo di intelligenza artificiale, la utilizzate anche voi nella vostra pratica quotidiana?
In alcuni frangenti sicuramente l'intelligenza artificiale sta piano piano entrando anche nel campo medico, e sicuramente c'è tanto dibattito, soprattutto nei recenti incontri, nei congressi, e l'utilizzo di algoritmi viene impiegato naturalmente per, ad esempio, nella pianificazione preoperatoria della chirurgia dell'anca, viene utilizzata naturalmente anche all'interno dei sistemi robotizzati, che sono dei sistemi che apprendono. E secondo mio parere, a breve incominceremo ad avere molte informazioni disponibili utilizzando quelli che sono i grandi numeri, quindi quello che viene chiamato big data, sulla quale noi possiamo fare sicuramente delle valutazioni, e con ogni probabilità ci saranno dei cambiamenti importanti da qui a qualche anno in quelle che sono le tecniche chirurgiche, in quelle che sono le tipologie di scelta di impianto, e questo naturalmente a beneficio sia dell'utente che è il paziente, e soprattutto anche per un controllo dei costi, quindi ci sarà sicuramente un doppio vantaggio.
Ultimissima domanda, ma penso che quelle persone che ci stanno ascoltando in questo momento se lo stanno chiedendo. Sicuramente abbiamo visto grandi passi da gigante per quanto riguarda la strumentazione, anche diagnostica, voglio dire, non abbiamo magari parlato, però sicuramente ha fatto dei grandissimi passi da gigante, robotica, ricostruzione tridimensionale, eccetera, eccetera. Ma anche sui materiali per quanto riguarda le protesi, comunque abbiamo fatto dei passi da gigante.
Sicuramente. Recentemente sono già impiegate da alcuni anni, però anche gli impianti che utilizziamo, gli impianti protesici sia dell'anca che del ginocchio, hanno avuto dei miglioramenti dal punto di vista della qualità. È aumentata la longevità degli impianti, soprattutto con l'utilizzo del polietilene crosslinkato o della ceramica su ceramica. I materiali vengono sempre più scelti in base alla loro integrazione con l'osso, quindi sia la componente acetabolare che la componente femorale sono coperti da sostanze o sono strutturati in modo tale che l'osso li riconosca e li integri molto rapidamente. E per quanto riguarda la chirurgia del ginocchio, sicuramente ci sono dei materiali che hanno un bassissimo consumo dell'inserto in polietilene e naturalmente l'utilizzo di impianti più performanti, come ad esempio impianti che cercano di mimare la normale biomeccanica del ginocchio, questo naturalmente ha comportato degli avanzamenti dal punto di vista della soddisfazione del paziente e dei risultati. Consideriamo che con i materiali di oggi le protesi hanno una sopravvivenza, se guardiamo i grandi numeri sui registri nazionali, veramente, veramente elevata, nel senso che noi arriviamo a 18-20 anni con delle sopravvivenze medie superiori tranquillamente al 90-92%. Quindi è molto, molto raro dover sottoporre i pazienti a degli interventi di revisione. Una volta si dicevano ai pazienti, guardi che più o meno tra 20 anni dovremmo fare la revisione. Oggi invece possiamo dire tranquillamente ai pazienti che con ogni probabilità non dovremmo più fare nulla dopo aver fatto l'intervento chirurgico.
Questa è una bellissima notizia, insomma, tranquillizza anche molte persone. Benissimo, io ringrazio il dottor Regazzola per essere stato con noi, per insomma, averci aperto questa piccola finestra su un futuro che, voglio dire, mi confermerà lei, è un futuro comunque sempre in evoluzione perché la ricerca non si ferma mai.
Assolutamente, la bellezza della scienza è che ogni giorno scopriamo qualcosa di nuovo e ogni giorno vogliamo migliorare quello che facciamo nella nostra pratica clinica quotidiana.
Benissimo, grazie ancora e magari risentirci presto in cui magari parleremo di ginocchio.
Molto volentieri, la ringrazio molto Roberto. Una buona giornata a tutti.
Radio Salus vi ha presentato Informa Radio, una produzione RBM Group.